SBS Italian.
Nella pagina sportiva spazio naturalmente al calcio e all'ennesimo turno della Serie A favorevole alla Juventus, che si porta a più 18 sui partenopei quando mancano 11 giornate alla fine del campionato. Il Napoli è stato infatti fermato a Reggio Emilia e adesso deve cominciare a guardarsi le spalle, visto che tutte le inseguitrici tornano a vincere, a cominciare dalle due milanesi che rimangono a braccetto nella settimana del derby. Parleremo anche dell'interessante lotta per l'Europa, nella quale Torino e Atalanta hanno fatto importanti passi avanti, e del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella seconda ora, nella pagina sportiva, parleremo anche del debutto stagionale della MotoGP e del successo di Andrea Dovizioso in Qatar, ma anche dell'ennesima debacle della nazionale italiana di rugby alla Sei Nazioni e della partita di cricket del secolo, che mi ha tenuto sveglio fino alle 3 di notte e stamattina mi rende più, diciamo così, disattento del solito. Ma comunque, apriamo dalla Juventus, Dario, anzi no, prima facciamo la lettura dei risultati e della classifica della Serie A, tanto per confermare quello che tu immagino abbia suggerito. 27esima giornata del campionato.
Così come avevo suggerito la sottolineatura relativa al cricket, e tu hai girato un po' attorno al problema.
Esatto.
Caro Marco, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Sì, ma io ancora non ti avevo introdotto, quindi tu statene lì nel tuo angolino e aspetta di essere chiamato. Dietro la lavagna. Sì. 27esima giornata del campionato di Serie A, Juventus Udinese 4-1, Parma Genoa 1-0, a Verona Milan batte Chievo 2-1, Bologna Cagliari 2-0, a Frosinone Torino batte Frosinone 2-1, Inter Spal 2-0, a Marassi Atalanta batte Sampdoria 2-1, Sassuolo Napoli 1-1, Fiorentina Lazio che si è appena conclusa 1-1, Roma Empoli si gioca domani alle 20:30 ora italiana. Per una classifica che ci dice che la Juventus è a 75 punti, seguita a 18 punti da Napoli con 57, poi Milan 51, Inter 50, Atalanta, Roma e Torino 44, Lazio 42, Sampdoria 39, Fiorentina 37, Parma 33, Sassuolo 32, Genoa 30, Cagliari 27, Udinese 25, Spal 23, Empoli 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10. Roma, Lazio, Udinese ed Empoli hanno una partita in meno. Quella della Roma si gioca, come detto, fra 24 ore. Dario Castaldo, buongiorno, benvenuto anche oggi al programma in italiano di Radio SBS. Ti ringraziamo in anticipo per il tuo contributo.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Vogliamo spiegare in che senso la partita ti ha tenuto sveglio fino a tardi, la partita del secolo di cricket? Lo facciamo nella seconda ora di
trattazione. Facciamo nella seconda ora, non tediamo gli ascoltatori.
Vogliamo spiegare anche il perché di quella tua titubanza nel momento in cui parlavi dei temi al centro del nostro programma sportivo? Facciamo un po' di background.
No, ma facciamolo nella seconda ora. Invece parliamo della Juventus, che continua a vincere e ad allungare sulla concorrenza, che ormai è lontanissima, direi distanze siderali. Questa volta nell'anticipo di venerdì contro l'Udinese sono arrivati 3 punti facili.
Sì, ricordiamo, la Juventus ha anticipato al venerdì per poter preparare al meglio la partita che nel martedì sera italiano, quindi all'alba di mercoledì in Australia, la vedrà opposta all'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, nel quale la formazione di Allegri parte dallo 0-2 subito al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Simeone. È arrivata comunque questa vittoria semplice, con Allegri che si è potuto anche permettere alcuni esperimenti per quanto riguarda la sua formazione. C'erano problemi in difesa, pertanto ha optato il tecnico bianconero per Caceres e Spinazzola addirittura sulle fasce. C'è stato un infortunio di Andrea Barzagli, che con i suoi 38 anni probabilmente rischia di vedere ormai agli sgoccioli stagione e carriera. A centrocampo Bentancur, Emre Can e Matuidi, questi ultimi due a segno. In attacco gli esterni erano Alexandro Bernardeschi, davanti Moise Kean, ed è stato proprio lui il protagonista di questa sfida, dunque, nella quale dal primo minuto Allegri aveva fatto a meno di Cristiano Ronaldo, ma anche di Dybala e di Mandzukic. È stato proprio, come detto, Moise Kean che ha segnato 2 reti, le prime 2 di questa sfida, poi vinta dalla Juventus per 4-1. Moise Kean, che 2 stagioni orsono è stato il primo giocatore nato nel 2000 ad esordire in Serie A, è nato a Vercelli da genitori ivoriani nelle giovanili e poi nella prima primavera bianconera aveva già segnato gol a grappoli. Nella stagione del suo esordio, come detto 2 anni fa, aveva subito trovato il primo gol in Serie A in 3 presenze. Lo scorso anno era stato prestato al Verona in Serie B. Quest'anno la società bianconera ha deciso di riportarlo alla base. Lui, che sta ovviamente giocando pochissimo finora, si è fatto però trovare sempre pronto. 2 presenze da titolare, 1 in Coppa Italia e 3 reti. Le ultime 2, come detto, hanno sbloccato la sfida contro l'Udinese. Sono state entrambe molto belle. Lo ascoltiamo, un particolarmente sintetico Moise Kean al microfono di Sky Sport subito al termine della gara.
Sì, mi faccio sempre trovare pronto con l'allenamento. Quando il mister mi dà la possibilità di mettermi in campo, cerco di dimostrare ciò che voglio.
Queste dunque le parole di Moise Kean, che il mese scorso, a febbraio, ha compiuto 19 anni, ma ha già esordito con la maglia della nazionale maggiore di Roberto Mancini. Come detto, archiviata una partita nella quale sono andate a segno anche Emre Can per il secondo match consecutivo e Matuidi prima del 4-1 di Lasagna. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha provato a caricare i suoi in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, prendendosela soprattutto con i giornalisti. Ascoltiamolo.
Quando sono arrivato io, la Champions è sempre stata un obiettivo. Che poi si dica che la Juventus va fuori dalla Champions sia un fallimento, questo non mi sta bene. Perché in Champions il livello si è alzato tantissimo, va bene, e arrivare in finale non è semplice. Martedì abbiamo una partita, giocheremo nel migliore dei modi contro un avversario importante. Se riusciremo a passare, bene, se no, altrimenti l'anno prossimo ci riproveremo. Io credo che in questi 5 anni, l'ho detto anche ieri in conferenza, la Juventus ha fatto un buon lavoro, anzi un ottimo lavoro, riuscendo tutti gli anni ad entrare nella fase finale. La fase finale vuol dire gli ottavi, poi 2 volte arrivi in finale, e non mi sembra poco. 2 volte, una volta giochi un quarto di finale con il Real Madrid all'altezza, una volta col Bayern Monaco, e ora quest'anno vediamo.
Queste dunque le parole di Massimiliano Allegri, che altrove, sempre nell'ambito di questa lunga conferenza stampa, in gran parte incentrata non tanto sulla sfida con l'Udinese, ma proprio sul ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico di Madrid, ha anche detto: mi sento su scherzi a parte ogni tanto, quando sento dire che sarebbe un fallimento, quando sento dire che questa Juventus deve vincere la Champions League. Ma il fatto che sia una partita cruciale in questa stagione, che per la Juventus si concluderà comunque vada con l'ottavo scudetto consecutivo, si nota anche dal fatto che i social della società bianconera non parlano d'altro e hanno addirittura convocato l'uomo simbolo di questa annata bianconera, Cristiano Ronaldo, che ha lanciato un appello ai tifosi in inglese. Lo ascoltiamo.
It's possible, but we need your help. Make the stadium good, beautiful, be everything together, everyone together, and we need your help because we're gonna do it our job in the pitch to try to score goals and win the game, and we need your support. Thank you very much.
Ecco, c'è una cosa che non capisco, Dario, tu forse me la puoi spiegare. Allora, Toninho Cerezo arriva in Italia e dopo 2 mesi parla italiano. Quasi tutti gli altri giocatori che vengono dal Sud America o da paesi comunque latini, come il Portogallo, nel caso di Ronaldo, a Ilha da Madeira, parlano inglese, parlano italiano dopo 2 mesi. Lui, che parla già portoghese di nascita, spagnolo perché è stato in Spagna 10 anni, inglese eccetera, l'italiano ancora non lo mastica?
Allora, intanto sta per compiere 34 anni, quindi questo sicuramente influisce sull'elasticità. Magari lo inviteremo a Bilingue in Erba per vedere sì, insomma, se e in che modo questo possa influire sulla sua apertura all'apprendimento di una terza, anzi quarta lingua, perché poi lui ha giocato tanti anni nel Manchester United, in inglese si esprime molto bene. Probabilmente questo alla base, cioè l'idea di non farlo apparire troppo, tra virgolette, vulnerabile davanti alle telecamere, perché l'italiano sicuramente lo capisce, ancora preferisce non esprimersi. Dall'altra parte c'è il fatto che in questo caso sui social molte società e la Juventus, che si rivolge a un pubblico internazionale, se possono preferiscono che i loro tesserati si esprimano in inglese, proprio per raggiungere un audience maggiore. Dall'altra parte il messaggio è talmente semplice e lineare che anche il tifoso italiano della Juventus lo capisce, sì. Quindi ecco, credo così poter archiviare questo,
sì,
argomento.
Messaggio direi abbastanza lapalissiano, mentre invece meno lapalissiana è la situazione del Napoli, che frena, non riesce a vincere con il Sassuolo, che comunque ricordiamo non è mica una squadretta materasso, e a questo punto può dire addio alle ultime eventuali residue speranze scudetto.
Sì, anche perché il Napoli avesse vinto lo scontro diretto di una settimana fa si sarebbe portato a 10 punti dalla Juventus e nonostante l'inferiorità numerica il Napoli l'aveva giocato davvero meglio quella sfida. Evidentemente aver perso in casa contro i bianconeri ha tolto le residue speranze alla formazione di Carlo Ancelotti, che dà quasi l'impressione di volersi concentrare d'ora in poi sull'Europa League, ed era proprio reduce dall'impegno nell'andata degli ottavi contro il Salisburgo, la formazione partenopea, partita dominata, quarti ipotecati, ma in questa trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, tra l'altro trasferta storicamente complicata per il Napoli, che già sotto la guida di Maurizio Sarri ebbe bisogno di 3 stagioni negative prima di andare a conquistare i primi 3 punti, si è fatta fermare sull'1-1 la formazione di Carlo Ancelotti, anzi addirittura ha rischiato di perdere perché era stato il Sassuolo di De Zerbi a trovare per primo il gol con Berardi al 7° del secondo tempo, a conclusione di un mischione in area napoletana. È stato a 4 metri dal termine Lorenzo Insigne a sfruttare un cross dalla destra di Goulam e a trovare il fondo della rete di Pegolo con un destro a giro. A questo punto il Napoli, come detto aritmeticamente, anche se non ancora aritmeticamente, può dire davvero addio agli residui sogni scudetto e deve cominciare a guardarsi alle spalle, perché il Milan è a meno 6, l'Inter a meno 7, per fortuna nella prospettiva partenopea nel prossimo turno c'è il derby della Madonnina, Roma che nel caso della vittoria con l'Empoli si porterebbe a meno 10, se vogliamo la Champions League non è a rischio per Koulibaly e compagni, ma è necessario riprendere la marcia e non abbandonare il campionato per concentrarsi soltanto sull'Europa League, come ha confermato proprio Koulibaly stesso. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
Sì, noi l'abbiamo sempre dato questo occhio perché sappiamo che dietro loro vogliono ritornare su di noi. Noi dobbiamo confortare questo secondo posto, quindi dobbiamo vincere le partite. Peccato oggi, però sappiamo che qua è sempre un campo difficile per il Napoli, quindi stasera penso che abbiamo fatto più o meno bene con questo pareggio, ma dobbiamo ancora crescere su qualche punto di vista.
E abbiamo ascoltato Kalidou Koulibaly, giocatore del Napoli. Il Milan si conferma al terzo posto, vince a Verona contro il Chievo, che è ultimo in classifica ma anche penalizzato, e allunga quindi la striscia di successi. Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, un Gattuso che non doveva mangiare il panettone, adesso si mangia tranquillo anche la colomba.
Sì, e a questo punto può addirittura cominciare a pensare a sogni di secondo posto, anche se il Milan, che è reduce da 5 vittorie consecutive in questo periodo, ha messo a segno 12 gol subendone appena 2, non mancano le ombre soprattutto nelle ultime 2 partite dei rossoneri dal punto di vista del gioco. Gattuso, un po' nervoso, ha protestato quando i giocatori del Chievo non hanno messo il pallone in fallo laterale nonostante il giocatore del Milan fosse a terra infortunato, è stato espulso, per cui alla fine di questo 2-1 maturato grazie alle reti di Biglia al 31esimo, un gran bel calcio di punizione sul quale però il Chievo ha protestato molto per la distanza imposta alla barriera clivense, che secondo Mimmo Di Carlo e i suoi giocatori era ben superiore ai 9 metri, e questo dunque ha favorito il centrocampista argentino dei rossoneri, che poi si sono fatti prima recuperare con un gol di Hetemai e poi con il solito Piontek hanno trovato al 12esimo del secondo tempo il gol del definitivo 2-1. Dunque, con Gattuso espulso, davanti alle telecamere si è presentato il suo vice Luigi Riccio. Allora ascoltiamolo al microfono di Sky.
Sì, ci sono dei momenti del campionato in cui bisogna ottenere punti probabilmente in maniera meno pulita, meno brillante, per diversi motivi, anche nella partita di oggi, per merito del Chievo senz'altro, ma anche per qualche defezione nostra, non ci ha permesso di sviluppare come volevamo.
Quindi oggi non avevamo Gattuso ma il suo vice Luigi Riccio. Dici, chi è Luigi Riccio? Riccio aveva giocato con Gattuso nel Perugia e nei Rangers di Glasgow a metà anni 90, ma ha disputato poi insomma ha vissuto una carriera diciamo nelle serie minori, giocando Pistoiese, insomma in squadre di serie B e C, e poi una volta appesi gli scarpini al chiodo ha sempre lavorato come vice di Gattuso da Creta a Pisa, passando anche per Sion in Svizzera, Palermo e la Primavera rossonera. Sempre a microfoni di Sky, il telecronista Lele Adani, ex giocatore, ha chiesto al capitano del Milan Alessio Romagnoli in che cosa possa essere migliorabile questa squadra. Allora ascoltiamo il difensore d'origine romana, che è capitano di questo Milan, come ha risposto.
Magari nel gestire meglio la partita, perché oggi è capitato che sull'1-0 abbiamo perso tanti palloni inutili e sicuramente dobbiamo anche chiudere di prima le partite, perché comunque 2-1 col Chievo, ma non si sa mai, può succedere sempre di tutto, quindi l'importante è migliorare su queste cose, perché comunque siamo migliorati tantissimo all'inizio anno sulla fase difensiva, ma non dobbiamo fermarci e diamo i meriti agli attaccanti anche per questo, perché veramente si fanno il mazzo ed è giusto che poi Piontek fa gol, è giusto che chi gioca fa bene e dobbiamo continuare così.
Nella seconda ora di trasmissione Marco Lucchi spiegherà anche ai nostri ascoltatori di origine italo-australiana che cosa intendesse esattamente Alessio Romagnoli, capitano del Milan, quando diceva che gli attaccanti devono farsi il mazzo. Adesso purtroppo non c'è tempo, Marco, per approfondire questo tema, anche perché vogliamo dare spazio allo sfogo del tecnico dei Clivenzi, Mimmo Di Carlo, il quale dice: se dobbiamo andare in Serie B preferirei farlo senza avere dei rimpianti, soprattutto delle lamentele da sporgere all'indirizzo della classe arbitrale. Allora ascoltiamolo Di Carlo.
Ma cosa dire, noi più di impegnarsi una settimana a preparare queste partite, giocare bene, giocare alla pari col Milan, ragazzi non posso dirgli niente, sono straordinari, hanno un attaccamento a questa maglia incredibile, perché siamo ultimi in classifica ma stiamo giocando con tutti ad armi pari, però qui ogni domenica è sempre così, cioè non c'è una domenica noi andiamo una partita che noi andiamo a casa senza che non ci diano almeno il nostro. Noi non vogliamo niente, il nostro, la normalità, la barriera è 9,60, io l'ho richiamata 4 volte, gol, punizione, ma vediamo, fallo di Piontek, ma è da 20, ho 54 anni, quei 30 anni che vedo che i falli lì sono falli, più la sforbiciata prende il braccio del nostro giocatore, scusate, ma perché deve fare uno? Cioè, cosa dobbiamo fare per cercare di farci dare il nostro? Io non voglio polemizzare più, perché ormai sono 6 settimane, non so più a chi devo dirlo, ci mandano i stessi, ci girano gli arbitri, VAR arbitri, fanno sempre gli stessi errori. Mi permetto solo di dire che questa squadra qua però non molla niente, sono contento e orgoglioso dei miei ragazzi e dei miei tifosi. Non molleremo niente, la partita è stata una buona gara, affrontata ad armi pari e a viso aperto contro il Milan. Il Milan chiaramente ha qualità superiori, però noi siamo stati in partita fino alla fine per provare a pareggiarla, perché gli altri ci mettono nelle condizioni sempre di andare sotto, perché questa è la realtà.
Questo quindi Mimmo Di Carlo, il tecnico del Chievo, nulla, niente affatto soddisfatto della gestione degli arbitri, soprattutto del VAR. Torniamo a parlare di calcio, in particolare della vittoria dell'Inter sulla SPAL per 2-0, Dario.
Sì, come detto l'Inter tiene il passo del Milan, resta ad una lunghezza dai rossoneri nella settimana che precede il derby e lo fa nonostante tante difficoltà, soprattutto dal punto di vista della formazione e delle disponibilità e delle fatiche di Europa League. E come detto una serie di assenti, oltre ad Icardi mancavano Nainggolan, Perisic, Vecino, Skriniar lasciato in panchina e anche un paio di infortuni in corsa nel primo tempo di Brozovic e Miranda. I nerazzurri che venivano da 3 trasferte consecutive ma che quest'anno possono davvero sempre contare sull'appoggio del pubblico, c'erano oltre 60.000 persone a San Siro nonostante l'avversario non fosse di richiamo, appunto la SPAL. L'Inter ha vinto nella ripresa grazie alle reti di Politano e Gagliardini, nel primo tempo anche un gol annullato a Lautaro Martinez per l'intervento del VAR, Martinez che era stato l'unico a creare pericoli dalle parti della porta ferrarese. Alla fine ai microfoni di Sky hanno chiesto al tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti come si spieghi questa trasformazione dell'Inter nella ripresa nonostante le difficoltà. Ascoltiamo la metafora del tecnico toscano dell'Inter.
Noi ce l'abbiamo questo fuoco dentro, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita di Coppa, ogni tanto la facciamo diventare una fiammella e diventa più difficile. Dopo, ad esempio, dopo il gol di Gagliardini è diventato tutto un altro calciatore. Quando dopo che si è fatto gol, Dalbert, tutti in campo, João Mario, avevano tutti un'altra convinzione, erano rientrati in possesso di quelle che sono le loro caratteristiche, le loro qualità, e abbiamo giocato una partita differente.
Abbiamo ascoltato, sì, ci sono, è che mi aspettavo un tuo commento alla
no,
commento.
Sul fuoco, la fiammella, insomma, diciamo. Vabbè, che Spalletti insomma, era di buon umore quest'oggi.
Sì, una volta tanto sì. E dunque abbiamo parlato del vertice della classifica, della lotta per la Champions, passiamo adesso alla lotta per l'Europa League che si fa sempre più interessante grazie alle vittorie di Torino e Atalanta che agganciano momentaneamente la Roma, mentre neanche la Lazio riesce a vincere perché la Fiorentina insomma anche in questo caso riesce a riequilibrare il risultato.
Sì, Lazio che ha 2 punti dal gruppetto composto da Roma, Torino e Atalanta, ma a sua volta ha una partita da recuperare in casa contro l'Udinese, quindi virtualmente Lazio che è al 5º posto, anche se tra 24 ore vedremo come la Roma si comporterà contro l'Empoli. Diciamo che c'era un crocevia molto importante ed era la sfida di Marassi tra la Sampdoria e l'Atalanta. La Sampdoria tra l'altro si è presentata in campo con una bellissima maglia celebrativa per la fondazione, il 120° anno dalla fondazione della sezione calcio della Sampierdarenese. I blucerchiati avrebbero scavalcato gli orobici in caso di vittoria, mentre il tecnico della Dea Giampiero Gasperini alla vigilia aveva definito questa partita una gara ad eliminazione, nel senso che chi avesse perso sarebbe forse uscito fuori dai giochi. Invece ha vinto proprio per 2-1 la sua squadra, l'Atalanta, grazie alla seconda rete in una settimana dell'esterno difensivo tedesco Gossens, che ha fissato il punteggio finale sul 2-1 per l'Atalanta. Atalanta che era prima passata in vantaggio con Zapata e poi si era fatta raggiungere dal rigore di Fabio Quagliarella. 20 gol in stagione per l'attaccante capitano dei blucerchiati. Nella circostanza, rigore molto dubbio assegnato alla Sampdoria, era stato espulso il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini, il quale poi dopo uscendo nel tunnel, Gasperini lo ricordiamo ex tecnico del Genoa, quindi era stato abbondantemente fischiato dal pubblico di Marassi di fede sampdoriana, una volta espulso, una volta entrato nel tunnel che conduceva verso gli spogliatoi, ha spintonato un dirigente blucerchiato, il segretario generale della Sampdoria Jenka, con il quale aveva avuto un passato proprio al Genoa. Ci sono delle immagini pubblicate da alcuni media che dimostrano che questa spinta, anche piuttosto veemente, c'è stata. Gasperini è stato interpellato sulla circostanza, sull'episodio, e ascoltiamo come lo ha raccontato ai microfoni di Sky.
Oggi me lo sono trovato di fronte dove probabilmente non poteva stare, che mi istruiva il passaggio. Io l'ho appena spostato per passare e questo è quello che è successo. Poi dopo il resto è una grande sceneggiata alla quale purtroppo lui ogni tanto si abitua.
Questa era la ricostruzione, la versione di Giampiero, che le immagini in parte non confortano, nel senso che insomma la spinta è stata piuttosto energica. Comunque, nonostante questo, l'Atalanta, grazie all'ennesima ottima prestazione in trasferta, sale a quota 44, come la Roma, che come detto tra 24 ore ospita l'Empoli, ma anche come il Torino, che non è riuscito ad eguagliare il record di 7 partite senza subire reti, un primato granata che risaliva ai tempi del grande Torino, ma è comunque riuscito a passare per 2-1 in rimonta su un campo non facile come lo Stirpe di Frosinone. I ciociari erano passati in vantaggio per primi con un colpo di testa di Paganini su azione di calcio d'angolo, ma la formazione di Mazzarri, nella circostanza in maglia grigia, ha suonato la carica nella ripresa grazie ad un paio di inserimenti, soprattutto quello di Iago Falche, a 2 reti del capitano Andrea Belotti, che si è sbloccato, ha trovato il gol con un colpo di testa prima e con una mezza girata poi, salendo a quota 10 nella classifica marcatori. Su questa vittoria, che conferma dunque il Toro in piena corsa per l'Europa League e forse anche qualcosa di più, ascoltiamo la soddisfazione di Walter Mazzarri, che ha spiegato le cause della trasformazione dei suoi nella ripresa.
Eravamo come timorosi dalla loro veemenza, no? di perdere una palla, che poi ci rubavano palla e ci ripartivano. Lo facevano anche bene, però noi dovevamo farli stancare girando la palla al di là del loro atteggiamento. È chiaro che su questo campo mi sembra che tutte le squadre fanno fatica con un pubblico così, con tutta questa pressione che c'è, non è facile per nessuno, e finché non si stancano non è facile nemmeno trovare gli spazi, e questo l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo, anche perché poi loro si sono un po' stancati.
Questo dunque il tecnico Mazzarri. A questo punto, Dario, abbiamo 2 minuti e mezzo per parlare delle altre partite di cui non ci siamo ancora occupati.
Allora, dunque, accenniamo del posticipo 1-1 dunque al Franchi tra Fiorentina e Lazio, risultato che lascia entrambe in corsa per i rispettivi obiettivi. Biancocelesti in vantaggio al 23° del primo tempo con un destro a giro dal limite dell'area di Ciro Immobile, pareggio di Luis Muriel, il colombiano della Viola, nella ripresa con un destro ravvicinato su cross basso. Nelle altre gare, il Parma, dopo 5 partite negative, è tornata al successo nell'anticipo del sabato contro il Genoa ha segnato un ex, Kučka, al 78esimo. Ascoltiamo allora la soddisfazione del tecnico dei Ducali, Roberto D'Aversa.
Era importante oggi riprendere il cammino, fare una vittoria per il nostro obiettivo. Devo dire che il pubblico ha spinto la squadra a questo risultato importante che ci avvicina al nostro obiettivo, dove dobbiamo ancora ottenere dei punti per ottenere il nostro obiettivo, quello della salvezza.
Obiettivo salvezza anche per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in casa non vinceva addirittura da settembre, ha battuto per 2-0 il Cagliari, un gol per tempo, ha aperto le marcature Pulgara su calcio di rigore nella ripresa, dopo che il Cagliari aveva colpito una traversa, ha raddoppiato uno dei nuovi arrivati, Soriano. Ascoltiamo come il tecnico dei Felsinei, Sinisa Mihajlovic, abbia sottolineato lo spirito dei suoi.
Non è prima volta che squadre che giocano contro di noi, migliore in campo è portiere, è successo con Genoa, è successo con Roma, è successo oggi. Quello che ho visto rispetto alle altre partite è lo spirito, perché come ho detto all'inizio ho visto uno spirito diverso, un gruppo unito, coeso, un gruppo che nelle difficoltà ognuno di loro tira qualcosina in più. E quel qualcosina in più ci è permesso di portare a casa 3 punti. Questo è lo spirito giusto.
E a questo punto riprendiamo la linea. Eravamo rimasti a parlare di Claudio Ranieri, che torna sulla panchina della Roma dopo aver lasciato quella del Fulham, che in pratica stava affondando da tutte le parti. Quindi
è un ritorno ovviamente per il tecnico, già che ha indossato la maglia giallorossa quando era calciatore, che ha già guidato la Roma ad un secondo posto clamoroso, con uno scudetto sfumato dopo una partita in casa contro la Sampdoria, quando la Roma si fece beffare per 2-1 da una doppietta di Pazzini e si fece scavalcare dall'Inter, che poi conquistò il tricolore. Da allora Ranieri ha lasciato la capitale, è stato alla guida della Grecia per un periodo brevissimo, soprattutto ha guidato l'Ester alla storica vittoria nella Premier League di 3 anni fa. Dopo l'esperienza all'Ester è stato a Nantes e, come detto, questa stagione per un periodo al Fulham, prima di essere richiamato all'indomani dell'eliminazione dalla Roma dalla Champions League. Roma che punta alla conquista del quarto posto, deve però rimontare quelli che in un momento sono 6 lunghezze rispetto all'Inter, quarta in classifica. Roma che ha una partita in meno e giocherà tra 24 ore contro l'Empoli. Allora, alla vigilia della sfida interna contro i toscani, a Claudio Ranieri hanno chiesto in conferenza stampa in che modo dovrà gestire questo momento delicatissimo, sia dal punto di vista della tifoseria sia dal punto di vista dei rapporti con i giocatori. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa.
Sarà importantissimo il pubblico deve capire che questi ragazzi stanno magari in difficoltà e allora vogliono sentirsi ben voluti. Io da solo non ce la faccio, sono sincero, da solo io non ce la faccio a portare questa squadra in Champions League. Con l'aiuto del pubblico già mi sento più sicuro, perché io so che se hai il pubblico romano alle spalle che ti soffia dietro, tutto può accadere. E allora io chiedo proprio questo, da tifoso romanista chiedo l'aiuto a me stesso, visto che sono tifoso. Gli chiederò questo, che i nostri tifosi, noi vogliamo vedere la squadra arare il campo. Voglio vedere gente che sprizza rabbia e determinazione. Questo è quello che vogliamo noi tifosi. Poi accettiamo anche l'errore, però prima tu mi devi far vedere che muori sul campo.
Allora, Dario Casaldo comincia a soffiare.
Esatto, vuole sentire il fiato dei tifosi giallorossi alle spalle. Claudio Ranieri, tecnico della Roma, che ha detto: sono venuto qui e non ho neanche discusso il contratto, perché se la società giallorossa ti chiama devi rispondere a prescindere da tutto. Dunque vedremo quale sarà il suo primo impatto sulla panchina giallorossa nella sua seconda gestione tra meno di 24 ore, quando si concluderà la giornata di campionato numero 27, come detto, con il posticipo dell'Olimpico tra Roma ed Empoli, e tra qualche ora si concluderà anche la giornata numero 20 27 del campionato di Serie B, con un posticipo estremamente interessante, quello tra Venezia e Palermo, perché come accennavamo una settimana fa, Marco, la forza di risultati negativi, la società lagunare ha esonerato Walter Zenga e al suo posto ha chiamato in panchina un'altra vecchissima conoscenza del calcio italiano, un altro bellissimo personaggio, tra l'altro esattamente come Claudio Ranieri, anche lui tifoso della Roma, Serse Cosmi. Ebbene, il Venezia, come detto, ospita il Palermo tra meno di 24 ore. Per il resto, questo turno spezzettato su 4 giornate ha visto il Verona imporsi per 2-1 a Perugia, Cittadella battere il Pescara per 4-1, il Brescia capolista vincere in trasferta a Cosenza per 3-2 con rete decisiva a tempo scaduto dopo che i calabresi erano stati anche in vantaggio per 2-0, il Lecce tornare al successo e battere il Foggia nel derby pugliese in occasione del 111° compleanno della formazione del tavoliere, 1-0 dunque per il Lecce. Il Padova imporsi in trasferta a Spezia per 2-0, quindi 1-1 tra Ascoli e Livorno. La Cremonese che è tornata al successo battendo il Benevento per 1-0, il Crotone che si è imposto a sorpresa a Salerno contro la formazione Amaranto per 2-0. Dunque in classifica Brescia 50 punti, Palermo che dista 5 lunghezze ma anche 2 partite in meno rispetto alle rondinelle, dunque quota 45, così come 45 punti anche il Verona, che però ha le stesse partite del Brescia, dunque 2 partite più del Palermo. Poi Lecce e Pescara 44, Benevento 43, Cittadella 39, Perugia 38, Spezia 37, Salernitana 34, Cosenza 33, Ascoli 31 punti, Cremonese 30, Livorno 27, Foggia, Venezia e Crotone 26, Padova 23, chiude il Carpi a quota 22.
Bene, a questo punto ci dobbiamo occupare anche della A-League, perché c'è un esonero importante, quello di Mike Malvi, che aveva vinto lo scudetto con i Brisbane Roar e che invece si è visto in pratica sommergere dalla squadra di Wellington Phoenix, che non è il Real Madrid, diciamolo molto chiaramente, che ha vinto 8-2 a Gosford.
Sì, 8-2, davvero partita senza storia. Addirittura a un certo punto la formazione di Rudan era avanti 7-0 al 60°, poi ha tirato un po' i remi in barca, 2 reti per i Mariners prima dell'8-2 firmato da Singh al termine della gara. In realtà non immediatamente dopo la sfida la dirigenza della formazione di Gosford ha sollevato dall'incarico Mike Mulvey, perché i Central Coast languono all'ultimo posto in classifica con appena 7 punti in 21 gare, con una vittoria, 4 pareggi, 16 sconfitte e addirittura meno 32 nella differenza reti. Ascoltiamo le parole proprio di Mike Mulvey.
There's a lot of heat, it's a little bit toxic tonight. And I've been around in, you know, in Malaysia, in Thailand, in Australia. And if I didn't believe in my own ability, I wouldn't be here. I would put my hand up and say, right, let's go.
Quindi non è stato lui alla fine a rassegnare le dimissioni, ma è stata la dirigenza dei Central Coast a licenziare, esonerare, come detto, Mike Mulvey. Facevi riferimento alla vittoria nel campionato australiano alla guida del Brisbane Roar nella stagione 2012-2013. In quella circostanza i Roar si aggiudicarono la Grand Final battendo praticamente ai supplementari i Western Sydney Wanderers. Nella riedizione di quel match i Wanderers si sono imposti per 4-1 proprio al Suncoast Stadium di Brisbane nell'altro match di giornata. Dunque due partite ma 15 gol in archivio. Western Sydney Wanderers che vincono 4-1 a Brisbane contro i Roar, Wellington Phoenix che vincono 8-2 a Gosford contro i Central Coast Mariners, per una classifica che dopo 21 giornate vede il Perth Glory in testa con 48 punti, quindi Sydney FC 42, Melbourne Victory 38, Wellington Phoenix che agganciano l'Adelaide United al quarto posto a quota 31, l'ultimo posto buono per i playoff in questo momento occupato dal Melbourne City a quota 30, poi Newcastle Jets 26, Western Sydney Wanderers 20, Brisbane Roar 15 punti, chiudono i Central Coast Mariners con 7 punti.
A questo punto sono le 9:56 e vogliamo parlare di cricket o restiamo ancora nel mondo del calcio?
Allora, facciamo invece due proprio parentesi brevi sugli altri sport. Intanto perché è cominciato il motomondiale, Marco è in Qatar nella prima tappa della MotoGP, il successo è andato ad Andrea Dovizioso su Ducati, Dovizioso che ha preceduto di 23 millesimi, quindi proprio al photo finish, le Honda del campione del mondo Marc Marquez e di Cal Crutchlow, quarta la Suzuki di Rins, mentre quinta la Yamaha di Valentino Rossi, che era partito dalla 14ª posizione. Quindi dopo le ombre in occasione delle prove il dottore si è ben comportato in gara, va detto che la vittoria di Dovizioso è stata a lungo sub iudice per un reclamo sporto da ben 4 team, perché il reclamo riguarderebbe uno spoiler montato davanti alla gomma posteriore della Ducati di Dovizioso e che poteva essere utilizzato soltanto in caso di pioggia. Il ricorso è stato però respinto, dunque rimane il successo di Andrea Dovizioso dunque in testa al mondiale ovviamente dopo la prima gara. Mentre per quanto riguarda invece le note negative in tema di sport italiani, è arrivata nel Sei Nazioni la 21ª sconfitta consecutiva per l'Italia, più che una sconfitta è stata una debacle, quella azzurra a Twickenham contro l'Inghilterra, 57-14 il punteggio in favore della formazione inglese. Ascoltiamo al riguardo le parole del giocatore della nazionale azzurra di rugby Tommaso Allan.
Sì, sono stati bravi sicuramente, hanno fatto una grandissima partita. Noi sicuramente dobbiamo lavorare sui placcaggi uno contro uno per non avere così tanti line break come questa partita, perché ovviamente se concedi così tanti line break a una squadra segnerà un paio di volte, segnano le mete.
Insomma, questo è Tommaso Allan. Marco, hai un minuto per parlarci della partita del secolo di cricket.
Sì, beh, la partita di ODI, ovvero One Day International, fra India e Australia, che si giocava in India. L'India a casa sua è fortissima. In pratica quello che è successo è che l'India nel primo innings ha fatto 358 per 9, ovvero ha perso 9 battitori ma ha accumulato 358 punti, che in pratica è un punteggio altissimo, diciamo un 6-0 nel calcio. Nel secondo innings l'Australia è riuscita a fare 359, perdendo soltanto 6 wicket, con 13 palle ancora a disposizione. Quindi una vittoria incredibile, come appunto un 7-6 nel secondo tempo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.